William Forsythe afferma che il pensiero coreografico è una pratica epistemologica che si occupa dell'archeologia della conoscenza. Adesso il concetto della danza e della coreografia come luoghi di conoscenza sicuramente suggerisce una serie di quesiti, molti dei quali si sono affrontati in questi giorni del convegno, come per esempio che cosa si sa di queste pratiche, come questo sapere è stato acquisito, quando l'esperienza è riconosciuta come sapere e come è possibile trasferire questo sapere. D'altro canto è importante anche sottolineare che la danza è sicuramente un luogo di conoscenza, data l'esistenza di comunità che hanno deciso di indagare questo lavoro interumano, come lo definì Grotowski, nel senso un lavoro che mira all'espressione. Noi qui oggi sicuramente siamo una comunità scientifica che sta facendo questo lavoro di indagine. D'altro canto ci sono altri tipi di comunità che attuano ricerche a livello più pragmatico attraverso la produzione di performances e di processi di art making. William Forsythe insiste dicendo che coloro che praticano la danza oggi hanno bisogno di sviluppare una serie di nuclei visivi di riferimento o, come ha opportunamente chiarito Rebecca Groves, un nuovo tipo di danza letteratura per stimolare il cambiamento di idee e di innovazione nelle discipline. Per permettere un reale avanzamento dell'arte della danza nel suo presente stato, Forsythe sostiene un archivio attivo di vivide rappresentazioni delle ideologie e delle strutture che fanno un certo tipo di lavoro coreografico. Gran parte della visione di Forsythe per accumulare un corpo di ricerche che si riferiscono alla danza e alla coreografia implica anche incoraggiare i danzatori ad essere maggiormente informati riguardo le recenti ricerche nell'ambito delle scienze cognitive, dell'architettura, dell'antropologia e della filosofia, per imparare più come il movimento dei corpi viene eseguito e percepito, e ancora più importante, egli incoraggia gli artisti coinvolti in ambito coreutico a guardare verso nuovi modi di interrogarsi sulla loro stessa pratica e prendere ideologie dal loro stesso training e ambiente di lavoro. Forsythe concepisce il proprio lavoro di coreografo come un rigoroso processo di ricerca sul movimento. Il suo interesse è sempre stato rivolto ai principi fondamentali di organizzazione della coreografia, che lo hanno portato a produrre una vasta gamma di progetti multimediali tra installazioni, film, programmi interattivi e creazione di conoscenza basata sul web. In collaborazione con specialisti della comunicazione ed educatori, Forsythe ha messo a punto nuovi approcci per la documentazione, la ricerca e l'istruzione della danza. Pubblicato nel 1999, William Forsythe Improvisation Technologies, a Tool for the Analytical Dance A, fu la prima installazione multimediale interattiva ideata da Forsythe per l'insegnamento del suo metodo coreografico. Le visualizzazioni innovative e l'organizzazione sistematica dei materiali presenti in questo CD-ROM forniscono, come dice lo stesso Forsythe, solo alcuni dei modi di pensare l'analisi del movimento. Tale strumento digitale fu infatti pensato in modo tale da consentire la ricerca in altri settori disciplinari, per far sì che fosse possibile applicare questo pensiero coreografico a diverse aree di indagine, come la psicologia cognitiva e l'architettura. In un termine coniato dagli studi antropologici, il Digital Tool fornisce uno dei primi chiari oggetti di confine prodotto nel settore della danza per rinvigorire gli scambi con altre pratiche comuni. Questo perché, come ha scritto Giovanni Anceschi, questo digital tool permette di oggettuare, cioè proprio di trasformare in oggetti sensibili e soprattutto evidentemente isolati, delle entità che fino a questo momento, più che recepite, potevano essere intuite sincreticamente dallo spettatore dentro quel flusso sintetico e compatto che è la performance spettacolare e che nelle prove transitavano fra maestro e allievo evocate da metagestualità esplicativa. L'ultimo progetto educativo multimediale interdisciplinare di William Forsythe, Motion Bank, inizia quando Improvisation Technologies viene lasciato per analizzare come il movimento possa essere creato e organizzato nel corso del tempo, per creare visualmente e virtualmente un avvincente score coreografico e un ambiente di apprendimento interdisciplinare online per la piece di 18 minuti One Flat Sync Reproduced. Dalla danza ai dati e agli oggetti, Synchronous Object, progetto pilota di Motion Bank, rivela i sistemi di incastro che strutturano l'organizzazione di questa performance nata per lo spettacolo dal vivo. presso l'Advanced Computing Center for Art and Design dell'Ohio State University, questi sistemi sono stati quantificati mediante la raccolta di dati e trasformati in una serie di oggetti sincronici che lavorano in armonia per esplorare le strutture coreografiche di questa piece. Questo digital score rivela la composizione della performance dal vivo e reimmagina quello che potrebbe essere simile a tale composizione. Questi esperimenti si sono concretizzati nel 2010 con la nascita della comunità Motion Bank. Motion Bank è un contesto multidisciplinare che attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti di ricerca e metodi per consentire le multiple connessioni della body knowledge mira a sfruttare il potenziale vitale per leggere il contrappunto coreografico e così trasportare l'arte coreutica in un rinnovato stato di rilevanza socioculturale. Il mio intervento, sfruttando le risorse offerte da Synchronous Object, che è il primo digital score di Motion Bank, vuole esporre alcuni aspetti della body knowledge che sono stati rintracciati nel mio lavoro con questa comunità, in particolare nel mio lavoro con il Dance Engaging Science Work Group, che è il gruppo di ricerca di Motion Bank, che è formato da danzatori, ricercatori e scienziati che insieme applicano i loro diversi domini del sapere nell'indagine appunto della body knowledge. Vedere lo score. Ispirata da una metafora concettuale di macchinario barocco, One Flat Sync Reproduce investiga il principio formale del contrappunto coreografico sviluppato nel balletto tradizionale di Marius Petipin e Georges Balanchine e riconcepito nell'ideoma postmoderno di alcuni coreografi come Trisha Brown e Jonathan Barrows. One Flat Sync Reproduce è un contrappunto, sia nei suoi effetti, partirà, spero, sia nei suoi effetti, in quanto ci sono molti tipi di allineamenti spaziali nel tempo performativo, sia che nella sua costruzione, in quanto ci sono diversi temi e tipi di materiali di movimento che si ripetono e si ricombinano in tutta la danza. Il risultato è un complesso sistema di relazioni, una danza bellissima. Nello stesso modo in cui si fruisce di una fuga di Bach, si nota che c'è qualcosa di matematicamente interessante in questa coreografia. Come in una fuga di Bach, in questa coreografia c'è complessità, ma non disordine, e questa complessità è costituita individualmente da cose semplici. Questo è degno di studio da solo, ma può essere anche compreso attraverso applicazioni pratiche. La The First Set Company è impegnata ogni giorno nel rilevamento di una pratica funzionale collettiva, sia nel processo creativo che durante la performance, per attuare un linguaggio coreografico che si rivela come la somma del corpo o dell'azione del singolo, che articola ciò che sa e ciò che è in quanto individuo attraverso il suo corpo scenicamente costruito, e del corpo performativo, ossia del lavoro che un ensemble produce, che può essere visto allo stesso modo come un corpo, composto dall'insieme dei pensieri collettivi e dei modi di pensare dei corpi individuali. Cioè, come se voi doveste pensare che la The First Set Company è composta di 7 danzatori, ogni danzatore è tipo una parte del corpo. Uno è un occhio, uno ha un altro occhio, la testa, il braccio, il piede, tutti quanti lavorano insieme e sono un organismo. Quindi c'è già nella strutturazione di questa compagnia, ma in generale di tutte le compagnie, del modo in cui si lavora in compagnia, sia l'azione del singolo che fa un processo creativo su se stesso e poi c'è il lavoro della compagnia che fa un processo creativo tutti insieme, e questi poi vengono intrecciati nella performance. Questi? Che c'è? Che è successo? Ah. Questi corpi si rivelano durante l'evento teatrale grazie all'organizzazione metodica e organica del contrappunto coreografico. In One Flat Sync Reproduced, il contrappunto è definito come un campo di azione in cui l'intermittente e la coincidenza irregolare di attributo tra gli elementi organizzativi produce un gioco di ordine. 3 sistemi strutturali interagiscono per creare il contrappunto della danza: materiale di movimento, segnali e allineamenti. Materiale di movimento. Il contrappunto di questa danza è composto di materiale di movimento, fissato con qualche stanza di improvvisazione strutturata. Non essendoci una terminologia precisa, i membri della The First Set Company devono spesso riferirsi ai differenti segmenti di movimento fissato in qualità di temi. I 25 principali temi sono ripetuti e ricombinati durante il corso della danza, nelle loro forme parziali e totali. Oltre i temi e le loro interpretazioni, vi era una serie di compiti improvvisati, in One Flat Simple Reproduced, che chiedono ai danzatori per tradurre le specifiche proprietà degli altri performers nei loro propri movimenti. I danzatori si osservano l'un l'altro ed elaborano queste traduzioni in tempo reale, producendo risultati diversi in ciascuna esecuzione del lavoro. I segnali. La sequenza di One Flat Sync Reproduce è organizzata da un elaborato sistema di segnali che agisce come un orologio interno. Piuttosto che a seguito di una struttura musicale, i danzatori collettivamente determinano il flusso della danza attraverso il quale danno e ricevono stimoli, ossia segnali visivi o acustici che attivano gli eventi. Vi sono oltre 200 segnali nella danza e la responsabilità del segnale è distribuita fra tutti i danzatori. I danzatori considerano il tempo ritmo interno al loro corpo, un orologio interno che funge da peacemaker nell'esecuzione del movimento coreografato. Così l'attenzione, lo sguardo e l'ampliamento delle facoltà sensoriali del corpo, che sono già implicate nella pratica del balletto per il mantenimento della diacronia del movimento, diventano così per la The First Set Company fattori determinanti coinvolti nel processo di creazione sincronico della coreografia contemporanea. Gli allineamenti. Essenzialmente il contrappunto della danza è un sistema di relazioni, a cui la compagnia si riferisce come allineamento. Gli allineamenti sono istanze corte di sincronizzazione tra i danzatori, in cui le loro azioni condividono alcuni, ma non necessariamente tutti gli attributi del movimento. Manifestandosi attraverso forme analoghe, tempi connessi e corrispondenti flussi direzionali, gli allineamenti si verificano in ogni momento della danza e vanno costantemente spostando tutto il gruppo. Il termine allineamento emerge dalle pratiche di lavoro della The First Set Company. La compagnia utilizza altre parole per descrivere il fenomeno, incluso hook-ups, accordi ed isometrie. Entro i migliaia di allineamenti nella coreografia, circa 200 possono essere intesi come un sottoinsieme denominato sync-up. Questi sono momenti nella coreografia in cui il compito di un danzatore è quello di unirsi per breve tempo con un altro performer o nel gruppo. Bevo. L'intenso training svolto nel corso della convivenza artistica ha permesso ai performer di sviluppare un proprio processo creativo nel quale il corpo, prima del singolo e poi quello collettivo, stesso diviene una mente pensante. Arriva a elaborare una specie di consapevolezza di sé, William Forsett lo chiama il pensiero viscerale, che funziona molto velocemente, quasi più rapidamente del cervello. Ciò permette ai performer di capire intuitivamente in che modo una cosa si connette con un'altra e come queste sincronizzazioni possono agganciarsi ancora a qualcos'altro. I performers arrivano a comprendere su cosa riflette il proprio corpo e quello collettivo in maniera tale da potersi interessare ad altri tipi di azioni ed essere coinvolti in questi. Come è possibile tutto ciò? L'idea prevalente della neuroscienza cognitiva di oggi è la teoria proiettiva del visibile verso i nostri sensi, ovvero il mondo si proietta verso gli occhi che semplicemente ricevono. Le scoperte relative ai neuroni specchio e a quella che viene definita simulazione incarnata, ossia l'embodied simulation, abilità neurofisiologica che riguarda in generale la capacità di comprendere l'altro osservando i suoi movimenti, sono state usate per chiarire che sia la persona che effettua un movimento, così come la persona che guarda questo movimento, sono coinvolti nella percezione e nella sua durata. Tale concetto è servito ad esaminare la relazione che fa l'evento teatrale, ossia quella tra performer e spettatore, ma non è sufficiente a spiegare il processo primario che permette la comunicazione teatrale, ossia la relazione organica tra performer e performer. A questo proposito è opportuno parlare di empatia cinestetica, ossia di quell'abilità che combina insieme la capacità umana di eseguire un movimento, comprenderlo, recepire il movimento dell'altro, entrare in relazione con questo guardandolo e così rispondere all'impulso visivo con un'altra reazione. Questo processo permette di attivare tra performer e performer una comunicazione prelinguistica e preriflessiva su cui poi si generano tutte le altre forme di comprensione e partecipazione, compresa quella psicoemotiva all'azione. Il punto critico riguarda il fatto che sembra che la vera empatia cinestetica in realtà si attivi nella sua complessità solo quando si è in una dimensione di abbandono e di recettività, solo quando si cede lo sguardo osservatore e ci si fa invadere dalla danza dell'altro, quando performer e performer diventano un'unica complessa danza. Questa importanza dello sguardo, del modo in cui si guarda come uno stato di ampliamento dell'ascolto del corpo in movimento, è ciò che differenzia appunto lo sviluppo della comunicazione. Il corpo performativo percepisce un avviso quando, sense notice when, è il momento di passare una nuova area di ricerca, è il momento di rivedere un vecchio lavoro, quando è il momento di ridirigere un lavoro che sta perdendo energie e quando è il caso di lasciarlo fallire e collassare. Questo sentire non è sempre un atto cosciente, ma nasce dalla pratica comune. Come afferma infatti il filosofo Alva Noe, la percezione, la coscienza percettiva, non è qualcosa che accade a noi o è in noi, ma è qualcosa che noi facciamo, in quel fare che è presente, che è pensiero in azione, che è azione nella percezione. La percezione e la coscienza percettiva dipendono dalla capacità di azione e di pensiero. La percezione non è unicamente un processo del cervello, ma una specie di attività abile del corpo nel suo complesso. Per percepire secondo questo approccio enattivo alla percezione, la questione non risiede semplicemente nell'avere sensazioni, ma sta nell'avere sensazioni che abbiamo capito. Dunque la ricerca sta nell'indagare le forme che questa comprensione può assumere. L'esperienza percettiva acquisisce contenuto grazie al nostro possesso e all'esercizio di esperienza pratica del corpo. Di conseguenza la necessità risiede in un'indagine pragmatica tesa a considerare l'aspetto prospettico del contenuto della rappresentazione, valutare il luogo del pensiero e la comprensione in esperienza. La Dofferset Company attua il processo creativo ponendo l'attenzione sulla comprensione del corpo e sulla sua relazione con lo sguardo, come uno stato del pensiero. Nel corso del tempo ha sviluppato quello che chiamano disfocus, una sorta di modo di vedere che non è una diminuzione della visione, ma piuttosto al contrario un ampliamento della stessa. Lo sguardo viene utilizzato come una sorta di bussola. Dice Dana Caspersen, questo tipo di sguardo costituisce la base delle polman della danza classica. Nella modalità di movimento del balletto vi sono una serie di complessi rapporti fra occhi, testa, spalle, fianchi, braccia, mani, piedi. Il corpo e nei polman si sviluppano in una serie di forme curviline o linee dirette o volumi in relazione agli angoli. La forza è diretta verso l'esterno. Lo sguardo lineare dell'Eppleman emerge come risultato delle rifrazioni interiori del corpo direzionale. L'angolo dello sguardo riflette gli angoli in cui si orienta l'organo stesso, cioè ossia la struttura che prende il corpo data dalla tecnica si riversa all'esterno nel modo in cui lo sguardo percepisce lo spazio. Quindi se quando siamo in Eppleman, l'Eppleman si basa su una serie di chiasmi, di incroci. Allo stesso modo, il modo in cui noi orientiamo questo, il focus interno si relaziona con il focus esterno, cioè si proietta e quindi noi percepiamo le stesse linee interne al corpo al di fuori del corpo. Quindi, lo spiega molto bene adesso Dana, dice, mettendo a fuoco in maniera decisa in una direzione, questo sguardo accende tutte le altre direzioni che esistono in relazione ad esso. Si esteriorizzano le geometrie che i ballerini intuiscono attraverso la loro esperienza acquisita nell'avere un corpo scenico, si estende questa geometria oltre il corpo nella stanza e si espande e si delinea lo spazio e le relazioni tra ballerini, il palcoscenico e il pubblico. Nello stato di disfocus utilizzato dalla Dofferset Company, i principi della relazione, il complesso circuito del corpo, le rifrazioni interne che sono l'insegnamento riflesso delle Polman, vengono invertiti o contorti, in modo che i rapporti, o meglio la qualità del rapporto rimane, ma la forma che prende il corpo è alterata, è un organismo inverso che scorre all'indietro. Cioè loro attuano non solo il focus esterno al corpo, ma anche quello interno e mettono in relazione questi due tipi di sguardi, quindi loro non, se focalizzano, faccio un esempio molto semplice, quando si deve prendere una pirouette si focalizza lo sguardo in un punto fisso davanti a noi, diciamo che più o meno all'altezza del naso, non troppo sopra, più o meno qua, Si focalizza il punto dello sguardo, la testa è l'ultima cosa che lascia quel punto e la prima cosa che ritorna a questo punto, no? Adesso invece la The Forset Company semmai focalizza l'attenzione là perché deve rimanere in equilibrio, perché questo gli permette di mantenere la verticalità della posizione, ma allo stesso punto in realtà stanno pensando a quello che succede dietro di loro, perché questo tipo di sensazione, di percezione dello sguardo non si relaziona con... Non si relaziona unicamente al gaze, cioè al modo di focalizzare la vista esterna, ma al modo in cui il focus è in qualcosa che parte dall'organismo interno, cioè alla sensazione che gli dà che gli danno i sensi del corpo che sono amplificati. Quindi, per esempio, alcuni di loro dicono che percepiscono queste sensazioni a livello di temperatura sulla pelle. Altri invece dicono che più come se tu percepissi a livello interno le vibrazioni ritmiche degli altri. Altri dicono invece che parte più da una questione uditiva, cioè come se loro ampliassero proprio tutta quanta il senso dell'udito. Quindi ognuno di loro, ovviamente rispetto alla loro sensibilità soggettiva, ha ampliato il senso che gli permette di attuare questo disfocus. Sì? Devo finire, vero? Sì, allora faccio l'ultima cosa, chiudo. Questo tipo di abilità riguarda in generale il senso della propriocezione. La propriocezione è un senso che permette di stabilire una mappa completa del corpo mentale e la posizione che ogni organo occupa nello spazio senza necessariamente il supporto della vista. Il termine propriocezione fu introdotto agli inizi del Novecento da Charles Scott Sharington per descrivere la funzione di particolari strutture, i propriocettori, e gli ingressi sensoriali che si originano nel corso di movimenti guidati centralmente. I propriocettori hanno una funzione importante nel controllo della contrazione dei muscoli scheletrici e attraverso quest'ultima è esplicata la maggior parte delle funzioni fisiche del corpo. La propriocezione è dunque un senso fondamentale nel complesso meccanismo di controllo del movimento ed per imparare a capire come agiscono i meccanismi propriocettivi è necessario ascoltare quello che è trasmesso sensorialmente dal piede, che è la regione del nostro corpo in grado di fornire il maggior numero di informazioni propriocettive. Quindi l'azione di un corpo performativo di fatto risulta essere efficace solo quando la frammentazione dei corpi si rivela nella sua interezza in un complesso fluido organico contrappunto. Vivere la frammentazione è un altro modo di vivere la connessione. Il modo in cui pensiamo una cosa determina se siamo in grado di comprenderla nel suo complesso. Come pensa il corpo? Che cosa vede? Nella The First Set Company il corpo della Peace è in movimento attraverso il tempo, e i corpi degli esecutori che sono in movimento in relazione ad esso. I corpi dei singoli performers pensano loro stessi nel movimento. I performers tutti insieme pensano i frammenti della Peace, in quanto un tutt'uno. Il pezzo poi a sua volta unisce i singoli interpreti nel corpo-tempo che questo è. La risposta per indagare la meravigliosa body knowledge di questo corpo performativo che è la The First Set Company sta nel modo in cui guarda la frammentazione, il quale incide sull'unità del corpo nella sua totalità. Permettendo a loro stessi di essere un'unità composta di frammenti dettagliati, riescono a vedere più chiaramente sia la frammentazione che l'unità di ciò che sono. Il corpo pensando se stesso nel flusso del mondo e il mondo stesso che scorre nel pensiero del corpo. Il Counterpoint Tool è il prodotto di una ricerca durata 15 anni di William Forsythe, tesa a scoprire il linguaggio giusto per descrivere quelle cose che lui osserva giornalmente nel lavoro con la sua compagnia. Dice Forsythe: visualizzare il contrappunto nella danza è abbastanza ovvio quando lo si vede, ma descriverlo in un linguaggio che coincide, che esprime adeguatamente questa funzione, diciamo come un algoritmo, è un'altra cosa. La definizione si è sviluppata lentamente, da tipi di allineamenti nel tempo, a coincidenze di attributi e infine a campi di azione in cui le coincidenze e gli attributi di una proprietà organizzata produce un'ordinata interazione. Questa definizione ha abilitato l'introduzione di produttori per isolare con grande precisione i predominanti attributi del contrappunto, che sono velocità, posizione, direzione e combinazioni di ritmi di cambiamenti di tutti e tre. Se ognuno è nella stessa posizione, shape form, e tutti i performer stanno cambiando allo stesso ritmo, si può avere un buon vecchio unisono, ma modificando solo uno dei parametri di questo stato, i fenomeni del contrappunto iniziano ad emergere. Così, per renderlo abbastanza semplice, il contrappunto emerge quando alcune proprietà dell'unisono slittano, ma non tutte e non sempre. L'unisono funziona come uno stato base da cui confrontare tutti i futuri cambiamenti e sembra che fornisca gli stessi tipi di istintiva soddisfazione visuale. I digital score di Motion Bank non vanno a sostituire la performance dal vivo dei coreografi coinvolti in questo progetto, ma offrono siti alternativi per comprendere e investigare la conoscenza contenuta nella danza e nella coreografia, la body knowledge. L'obiettivo di Motion Bank è stato quello di coinvolgere un ampio pubblico, esplorare una ricerca interdisciplinare e stimolare la scoperta creativa per specialisti e non. Come Forsyth ha detto nel saggio Choreographic Object, le idee coreografiche in questa forma richiameranno un'attenzione diversa del pubblico, che capirà e difenderà le manifestazioni innumerevoli, vecchie e nuove, del pensiero coreografico in questa danza. Grazie.
Merci Patricia. Oui.
Grazie Letizia per la relazione. Volevo sapere una curiosità. Sì. Rispetto a Improvisation Technologies del 1999, qual è lo scarto dal punto di vista terminologico? Cioè, io ho visto parecchi indici e sprazzi appunto di quella terminologia adoperata nel 1999, matching, bridging.
Perché quelli fanno parte comunque, sì, del metodo coreografico,
esatto,
di Bill.
Ecco, com'è cambiata la terminologia? Cioè, come riferimento, se è cambiata?
Beh, io penso che il lavoro che Bill fa adesso rispetto agli anni 90 è molto diverso, nel senso che questo tipo di lavoro si presenta più come risultato del suo dialogo con i suoi danzatori, mentre Improvisation Technologies era più teso a visualizzare l'architettura del movimento e il modo in cui lui ha riconcepito tutto quanto il sistema di Laban in relazione alle isometrie, il point-point line, lo sharing e come, e quindi più che altro mostra il modo in cui ha trasmesso questo metodo e fornisce dei principi relazioni alla sua poetica. Invece in questo caso lui parla, le terminologie si sono adattate rispetto al dialogo con i danzatori, e dato che questo dialogo è molto sofisticato in un certo senso, perché ogni danzatore di Bill ha un proprio metodo, una propria ricerca sul movimento, quindi questo ha mobilitato ancora di più la ricerca di un linguaggio comune. Questo linguaggio comune poi è stato in un certo senso codificato all'interno di quello che è lo score, che è uno strumento di creazione che viene creato attraverso, insomma, nel lavoro del processo creativo della compagnia e nel contrappunto coreografico per descrivere questo tipo di relazione, ma poi terminologie fondamentalmente sono assenti. La cosa che tuttora utilizzano all'interno della compagnia è l'alfabeto di movimento, che è insomma, la struttura che Bill aveva creato all'inizio per permettere poi ai danzatori di decostruire tutti quei principi che venivano da Laban. Però diciamo sì, ci sta. Prima il processo è quello che si vede in Improvisation Technology, prima era più acquisire una conoscenza, adesso è più esplorare il modo in cui tu puoi applicare questa conoscenza nella ricerca. Prima loro dovevano imparare tantissimo il metodo di Forsyth e poi essere molto veloci per attuarlo nella performance dal vivo. Adesso invece è più intuitivo il lavoro, non si tratta tanto di definire le terminologie, si tratta più di un sentire, un qualcosa che è in comune. Poi, se posso, durante la mia ricerca, quello che posso dire è che sicuramente nel dialogo che ho avuto con i performer, separatamente, ci sono terminologie che ritornano, nel senso che loro si riferiscono a determinate sensazioni, a determinati processi nello stesso modo. Ecco, la cosa sicuramente che mostra questo digital score è come lo spazio coreografico sia creato dal lavoro comune, cioè lo spazio è William Forsythe, ma è creato collettivamente coi danzatori.
Grazie.
Prego.
Merci. Y a-t-il une autre question?
Merci beaucoup. Je peux parler en français? Tu preferisci in italiano?
Sì, grazie.
Trovo interessante questa cosa del disfocus. Nella tua presentazione ho l'impressione che ci sono tanti piani che tu metti un po' sullo stesso piano, ma in effetti forse avrebbero bisogno di un minimo di scarto. Tutta la spiegazione che tu fai giustamente rispetto a tutti i lavori neurocognitivi, eccetera. Questa cosa del disfocus giustamente arriva dalle capacità performative, quindi in realtà che sviluppa queste capacità neuronali, se possiamo dire così, del cervello, e che si ritrovano giustamente in un lavoro di questo tipo. Allora volevo chiederti in maniera precisa, è stato misurato o è semplicemente è un concetto che tu hai estrapolato discutendo con i danzatori?
Che cosa il disfocus, sì, se intende disfocus. Precisamente?
Precisamente solo questo.
Allora, il concetto di disfocus viene, vorrei prima di tutto precisare una cosa, il fatto che io parlo di molte cose sicuramente che sono interconnesse, si pongono allo stesso livello, perché noi quando lavoriamo col corpo lavoriamo allo stesso, li utilizziamo nello stesso tempo questi meccanismi, quindi sono uno complementare dell'altro, non è che una cosa esclude l'altra, la propriocezione non esclude il focus non esclude il disfocus.
Sì, dico che tu li metti sullo stesso piano, nel senso che a livello performativo non puoi parlare di un semplicemente della propriocezione come definizione generica, perché ci sono delle competenze tecniche acquisite che modificano
la propriocezione, ma è una di quelle competenze che viene modificata dall'educazione, dal training.
Sì, ma in questo senso dicevo che nel tuo esposé ci metti molte cose sullo stesso livello, mentre secondo me, tenendo conto che siamo in un livello performatico, le definizioni generiche non hanno quasi più competenza, in questo senso volevo dire.
Vabbè, comunque rispondo poi alla seconda parte della domanda, qual era la questione del disfocus? Allora, la questione del disfocus viene analizzata scientificamente rispetto due ambiti. Il primo è un ambito che un tipo di analisi che nasce dall'ambito della psicologia e dal termine focusing che fu coniato da Eugene G. Gendlin all'inizio del Novecento per spiegare il modo in cui dei pazienti nell'esporre, nel fare l'analisi, la psicoanalisi, riuscivano a concentrarsi sulle sensazioni che vivevano, cioè raccontavano le loro esperienze arricchendolo delle sensazioni. Questo tipo di psicoanalisi poi fu codificata da Gentin Gendlin in un tipo di processo di conoscenza che è molto simile a quello che noi facciamo nella danza contemporanea. Questo tipo di processo di conoscenza è legato al creare uno spazio, quindi diciamo che nell'approccio del focusing, in questo ambito psicologico si parla del focusing come un processo di somatizzazione, entrare in contatto con se stesso, infatti ho parlato di ascolto. Poi c'è la questione del disfocus che viene analizzato nell'ambito delle neuroscienze cognitive rispetto a quella che viene chiamata la visione cieca. La visione cieca è una sindrome neurofisiologica che fu scoperta all'inizio del Novecento e che praticamente spiega il modo che noi abbiamo due canali per la vista. Uno che ci permette di individuare gli oggetti nello spazio, uno che invece dà il significato a questo movimento. In che senso? No, questa performance non ha... Ci sono degli studi, ma questi studi non sono stati, cioè nel senso i neuroscienziati che sono coinvolti in Motion Bank hanno iniziato dei progetti di ricerca tesi ad esplorare questi aspetti della coreografia, che sono il disfocus, la propriocezione ed altri aspetti legati alle condizioni e il modo in cui noi percepiamo lo spazio e visualizziamo lo spazio soprattutto, come questa la visualizzazione rientra in un ambito organico che modifica le mappe cerebrali, il modo in cui i neuroni si connettono, le connessioni che si sviluppano a livello, quindi sì, però non sono state ancora pubblicate, questo è un ambito nuovissimo, tra l'altro esperimenti sono stati fatti già da dei neuroscienziati coinvolti in Motion Bank con dei danzatori di Forsyth, tra cui Riley Watts, che ha lavorato con Bettina Blasing e hanno fatto tutto quanto un processo di archiviazione in relazione alla propriocezione utilizzando il motion capture. Ma questi tipi di ricerche sono talmente, cioè voglio dire, sono state avviate un anno fa, due anni fa, quindi non sono state ancora, anzi alcune sono state pubblicate, credo, quelle di Bettina Blasing in relazione alla propriocezione sono state pubblicate, non questo esperimento con Riley che dovrebbe essere pubblicato a breve, come so, quindi probabilmente li troverete presto, insomma, pubblicati.
Posso parlare in inglese così capiscono anche gli altri?
Sure.
Thank you for your very intense and interesting description of Motion Bank.
Thank you.
Since I don't know your path as a researcher and as a performer,
yeah,
I would like to know what is exactly your what is exactly your personal path and the most important methodological shifts you have lived all along your research with the Forsyth Company.
Well, personal. Well, actually, I think that my research is the result of a dialogue, this 2 years dialogue with the people there. And actually, I studied Forsyth methodology and the repertory Forsyth when I was 19 with the dancer of Forsyth, Alison Brown, when Forsyth was director of the Frankfurt Ballet. And I felt in love, like dancer, with Forsyth. And so then, actually, I back to Italy, and there was nobody that knew Forsyth. And so I started to write on. And then along my trip, I noted that was always there was in the books just the point of view of the choreographer and not of the performer. And because for Forsyth, it's really important the work with the dancers, as I would give voice to the dancer. So actually, what I would do with this, my research, is my personal, for sure, my personal aim in a way was try to give importance to this body knowledge that we have into the practice and that sometimes is not considered equal at other domain of knowledge. So, and because with Motion Bank this was possible because I had a context in which I could talk with researchers, scientists that gave me, of course, the path to follow the practice, how I could talk with the practice, and I could speak with the dancers. That actually, the most important part of my research is the interview that I had with them. So all the terminologies come from this dialogue that I had with them, working with them, like experience my body with them, understanding if what was my idea, my perception of the movement, was possible, if I could share this kind of knowledge with others, was something that just I had myself. And was amazing discovering that actually everybody, of course, it's really difficult talking about body knowledge because it's a really subjective sensation. It's really sensitive, the way in which we work with body. But then happened that something back, return always into the conversation. So we have this, for example, the present, this way to live the flow, how we connect each other in movement. And I think that this is more important than all the neuroscientific and cognitive and philosophical research because it's human. It's really human communication in to really basic level, you say, well, we can do it.
Merci beaucoup.